qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera ai nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi la trasmissione sarà incentrata sui comunicati del Veneto Serenissimo Governo che riguardano il 31 maggio, le elezioni del 31 maggio, il 2 giugno e le conseguenze che il Veneto subirà e sta subendo già da adesso per quanto riguarda gli avvenimenti successi. Questo è un elemento che la radio dà a tutti i veneti perché i veneti possono dibattere e vedere, verificare e guardare sta succedendo e come fare per opporsi a tutto questo.
Elezioni in Veneto, astensione al 50%, basta Italia. Il 50% dei veneti non ha fiducia nell'Italia e non è andato a votare. Il popolo veneto ha compreso che Italia significa tasse, corruzione, ladrocinio, arroganza e oppressione culturale. Da questo tumore che si chiama Italia dobbiamo liberarci al più presto, intervenendo chirurgicamente per salvare la nostra patria, le nostre comunità e le nostre famiglie. Ciò premesso, da questa tornata elettorale sono uscite delle indicazioni precise. Basta Italia. Il 50% ha chiuso con l'Italia, l'altro 50% che si è recato a votare ha dato la maggioranza assoluta a Zaia presidente. Adesso Zaia deve mantenere fede agli impegni preelettorali, indire un referendum per l'indipendenza totale della Veneta Patria o per l'autonomia. Il Veneto Serenissimo Governo spera che il presidente Zaia sia un uomo d'onore. Nel contempo, il Veneto Serenissimo Governo indica la necessità urgente di formare una commissione per indire il referendum entro e non oltre 24 mesi. Inoltre indica a presidente di tale commissione il patriota Valerio Serraglia, come garanzia che il referendum si terrà in tempi certi e non come sono abituati gli azzeccagarbugli italiani. Questa è l'ultima possibilità per il presidente Zaia e per l'Italia di evitare di fare la fine della Federazione Jugoslava. L'Italia deve decidere se sciogliersi in maniera ordinata o con disordini incontrollabili, assumendosene tutte le responsabilità di fronte ai popoli della penisola e al mondo. Per quanto riguarda i presunti indipendentisti che si sono piegati a simulacro democratico gestito dall'Italia, il risultato ottenuto è giusto e per loro catastrofico. Questi sono gli eredi di Monsignor Tiso e ne subiranno le conseguenze. Hanno tentato di umiliare e deprimere la volontà di rivolta degli autentici patrioti. Questi lacchè di Roma nulla hanno a che vedere con la volontà e le aspirazioni del nostro popolo. Sono delle nutrie, fanno dei buchi sugli argini della diga dove i patrioti si preparano al combattimento, nel tentativo di indebolirli, ma vengono regolarmente presi a calci in culo e ricacciati nelle loro fogne, ricchissime ville ottenute col sudore e le disgrazie altrui. Popolo veneto, solo il Veneto Serenissimo Governo è e sarà in grado di condurre il popolo veneto fuori dall'Italia. Ha esperienza, costituito nel 1987, costruendo rapporti profondi col suo popolo, mantiene rapporti diplomatici nei 5 continenti, conta solide alleanze con movimenti indipendentisti. Prepariamoci alla lunga marcia per uscire dalla palude italiana e riconquistare la nostra terra con l'aiuto di Dio. Viva la libertà, viva la patria veneta, calci in culo ai traditori. Per il Veneto Serenissimo Governo, il cancelliere Andrea Viviani. 2 giugno, non in mio nome. Oggi l'Italia festeggia il 2 giugno, ovvero il giorno in cui venne fatto il referendum istituzionale in cui si doveva decidere la forma dell'Italia post-bellica, ovvero se fosse monarchia o repubblica. Al di là della dubbia veridicità dell'esito e del fatto che i risultati dimostrarono inequivocabilmente per l'ennesima volta la frammentazione della penisola, porgo oggi l'attenzione su come questa ricorrenza fa il paio con un'altra data appena celebrata, ovvero quella del 24 maggio, giorno dell'entrata in guerra dell'Italia per allargare ulteriormente il regno di Sardegna con la patetica scusa di liberare delle terre irridente. Queste celebrazioni fanno emergere in tutta la loro drammaticità gli eventi sanguinosi della storia, ahimè, unitaria della penisola. Il fatto che l'Italia non ha mai fatto i conti con il proprio passato, il fatto che nessun governo italiano abbia mai chiesto scusa per i crimini commessi, il fatto che questa Italia abbia tradito tutti i fondamenti della propria Costituzione, tranne quello di continuare a difendere ostinatamente il fatto che l'Italia è una e indivisibile. Queste ricorrenze esaltano il più bieco nazionalismo. Ancora oggi ci sono servizi speciali della TV di Stato che esaltano le rivendicazioni dell'entrata in guerra dell'Italia nel primo conflitto mondiale, senza ovviamente menzionare i massacri patiti dai soldati, la vita di trincea, i plotoni di esecuzione, le decimazioni, la distruzione delle terre che divennero campi di battaglia, o per meglio dire cimitero, per centinaia di migliaia di giovani. Il tutto viene giustificato oggi perché quella carneficina creò il primo evento di massa che unì i popoli della penisola. Ma a che prezzo? Piuttosto, e qui cadiamo nella mistificazione della realtà del 2 giugno, come atto fondativo della nuova Italia fondata sulla lotta antifascista. Nuova, ma non prendiamoci in giro. Basta ripercorrere gli avvenimenti della guerra di liberazione, quelli degli anni del regime fascista, ma anche dell'Italia liberale, per capire l'attualità italiana. Il motto gattopardiano descrive perfettamente l'intera storia unitaria. Tutto cambia finché nulla cambi. Nulla è cambiato. Chi era al potere è sempre rimasto al potere. Può aver cambiato denominazione o colore, ma non sostanza. Spesso, in modo neanche troppo velatamente polemico, mi si domanda, quando esterno le mie opinioni in merito all'inconsistenza storica delle pretese unitarie italiane, se preferirei essere ancora governato dagli Asburgo. Normalmente non rispondo, perché l'assunto è sbagliato e dimostra l'incapacità di molti di pensare che i popoli della penisola siano in grado di autogovernarsi singolarmente senza l'intromissione di un padrone esterno, savoiardo, austriaco, tedesco, spagnolo, francese o altro. Io personalmente mi rifaccio all'unica vera esperienza nazionale del risorgimento della penisola, ovvero la Repubblica Veneta del 1848-1849 di Daniele Manin. Risorgimento, è bene sottolinearlo, inteso come momento di emancipazione da un'occupazione straniera e non come passaggio da una occupazione ad un'altra vessazione ancora peggiore. L'esperienza italiana, unitaria, che ancora stiamo vivendo, oltre a farci perdere la libertà, come avvenne durante il Lombardo-Veneto asburgico, ha annullato ogni peculiarità locale, ha provocato un etnocidio culturale generalizzato, ha azzerato ogni lingua della penisola, ha depauperato la terra e le persone, ha causato l'emigrazione di milioni di persone in tutti i continenti, ha reso complici le genti della penisola delle esperienze coloniali dall'Italia con i massacri e la riduzione in schiavitù delle popolazioni assoggettate. Ha fatto divenire campi di battaglia nel primo conflitto mondiale intere terre, autorizzandone di fatto la devastazione, il Veneto, il Friuli, il Trentino e il Sud Tirolo. Ha ridotto a silente e operoso complice l'Italietta fascista dell'inaudito crimine della Shoah e ora vede negare in modo illegittimo ai popoli che lo richiedono qualsiasi forma di autodeterminazione, dal passaggio da una regione all'altra al diritto di indipendenza statuale. Quindi, se dovessi scegliere tra il mare minore, sicuramente sceglierei il periodo del governatorato del Lombardo-Veneto sotto la guida di Massimiliano d'Asburgo, 1857-1859. Ma non posso accontentarmi del male minore, perché sempre di un male si tratta. L'aspirazione alla libertà dei popoli della penisola è un diritto inalienabile che può essere rivendicato in ogni momento, e poco importa quanto afferma la Costituzione, perché qualsiasi ordine o legge sbagliata decade, anche se sancita da una Costituzione. L'Italia è un'espressione geografica e come tale deve essere considerata. Purtroppo le invenzioni nazionali delle potenze economico-egemoniche sono un continuo nella storia dei popoli. Di recente stiamo vedendo come presunti leader mondiali si stanno spendendo per il riconoscimento dello Stato che non c'è, la Palestina. L'esperienza italiana dovrebbe far capire che creare nazioni e popoli ad hoc per soddisfare le richieste delle egemonie economiche di turno è un danno per tutti e che prima o poi le menzogne vengono a galla e i conti li pagano sempre i popoli che subiscono questo sopruso. Quindi, prima di unirsi ai cori nazional tricolori osannanti il 2 giugno piuttosto che il 24 maggio o altre date dall'almanacco nazionalistico italiano, vi chiedo di fermarvi a riflettere su come si sono svolti i fatti e quanti sono stati uccisi per soddisfare il nazionalismo e la sete di potere di poche élite. 2 giugno 2015, Demetrio Shlomo Israel Serraglia. Il Veneto rifiuta di subire l'invasione islamica. La reazione dello Stato occupante italiano a fronte della schiacciante vittoria di Luca Zaia alle elezioni non è tardata ad arrivare. Il Ministero dell'Interno, a nome del Governo, lunedì pomeriggio, a elezioni concluse, ha trasmesso una circolare ai prefetti del Nord Italia, Veneto in testa, nella quale si chiede di ospitare 7.500 profughi. E questo è sicuramente solo l'inizio. Questa mossa è l'ennesimo tentativo di mettere sotto pressione le rivendicazioni all'autogoverno emerse con decisione con il risultato elettorale del 31 maggio. È chiaro che molti di questi cosiddetti profughi non sono altro che clandestini, che l'Italia vuole ostinatamente legalizzare. Nel migliore dei casi sono delle persone che non vogliono assumersi la responsabilità di custodire la propria terra e che non sono disposti a lottare nel proprio paese per fare in modo che le cose cambino. Più probabilmente si tratta di fiancheggiatori diretti o indiretti del terrorismo islamico. Questa massa umana di disperati viene utilizzata in modo consapevole dallo Stato occupante italiano per depotenziare e contrastare le spinte all'autodeterminazione del popolo veneto, per mettere in serio pericolo la sicurezza delle nostre donne, dei nostri anziani, dei nostri bambini e per destabilizzare gli assetti sociali ed economici in ogni campo della società, dai luoghi di lavoro alla struttura sanitaria. È evidente a tutti che la cultura da cui proviene questa fiumana di persone è essenzialmente di matrice islamica, una cultura che non accetta le nostre fondamenta etico-culturali e che sta progressivamente eliminando le minoranze cristiane, ebraiche o di altre confessioni, riducendole in stato di sudditanza o costringendole alla conversione o anche più spesso uccidendo chi non si assoggetta. La modalità dello Stato occupante italiano è quella di mascherare il proprio terzomondismo pacivendolo con una solidarietà che puzza di neoschiavismo. Siamo certi che il riconfermato presidente Zaia si attuerà in ogni modo per fermare questo atto criminale. Nel contempo denunciamo alla comunità internazionale questa prassi del governo italiano. Se non verranno prese immediatamente a livello locale, ma anche internazionale, delle decisioni per fermare questa invasione, la penisola italiana si troverà ridotta come i Balcani, dove, ricordiamo, sono già presenti, anche con la complicità occidentale, varie enclave del terrorismo internazionale. In Kosovo e Bosnia pullulano i reclutatori dell'ISIS e del terrorismo jihadista. Gli attentati che negli ultimi mesi hanno colpito Parigi, Copenaghen, Bruxelles non sono un fuoco di paglia, ma possono essere il principio dell'incendio che brucerà l'intero continente. L'unica via per non rimanere annientati da questa politica è l'indipendenza totale e ciò non significa respingimento, ma piuttosto l'accoglienza responsabile di chi dimostra con i fatti di desiderare di diventare veneto, amando il Veneto, la sua storia, la sua tradizione e cultura, verificando la disponibilità a contribuire responsabilmente e con rispetto allo sviluppo e al progresso della terra che ha deciso di custodire, abitare, vivere e tramandare alle generazioni future. Longarone, 3 giugno 2015, il ministro degli esteri del Veneto Serenissimo Governo, Demetrio Shlomo Israel Serraglia.
Adesso leggiamo un comunicato del Veneto Serenissimo Governo che è un appello al presidente Luca Zaia per rifare il referendum che noi ci battiamo come Veneto Serenissimo Governo ormai da 25 anni e che vogliamo fare e otterremo con tutta la nostra forza. Ecco, abbiamo bisogno ovviamente dell'aiuto di tutti i veneti, perché se tutti i veneti dimostreranno di voler salvare la propria vita, la propria famiglia, la propria comunità e la propria patria, otterremo sicuramente la possibilità di avere un Veneto libero, indipendente e sovrano.
Appello al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Al Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Caro Luca, ti scriviamo da Veneti a Veneto. E visto il chiaro mandato elettorale che hai avuto nelle elezioni del 31 maggio 2015, riteniamo ormai improrogabile da parte tua, come Presidente della Regione Veneto, l'indizione di referendum per l'autodeterminazione del popolo veneto. Il diritto all'autodeterminazione è un diritto naturale di ogni popolo ed è sancito e riconosciuto dal diritto internazionale. Questo referendum dovrà chiarire se i Veneti vogliono l'indipendenza dallo Stato italiano con la ricostituzione della Repubblica Veneta o rimanere nella condizione attuale. Chiediamo che il referendum per l'autodeterminazione del Veneto avvenga entro e non oltre 24 mesi dalla data odierna.
Bene, adesso abbiamo letto l'appello del Veneto Serenissimo Governo. Chi lo vuole scritto, chi lo vuole leggere stampare e raccogliere le firme, basta che vada sul sito del Veneto Serenissimo Governo, www.venetoserenissimogoverno, e troverà iscritto. Questo è quanto che noi abbiamo fatto come Veneto Serenissimo Governo, e la radio appoggia questa iniziativa e invita tutti quanti a sottoscrivere, diffondere propagandare i nostri diritti all'autodeterminazione e all'indipendenza. Grazie a tutti quanti.